Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Di natura. Viviamo bene o viviamo male? Di natura. Spesso di natura viviamo male. Spesso c'è tensione nei nostri rapporti. Spesso i rapporti di casa non sono rapporti di gioia, ma ci sono spesso momenti dove sono momenti di tensione, di fastidio, di negativismo, di pesi. Spesso manchiamo la pace, la vera pace. Spesso corriamo riempiendo la mente con mille cose per non pensare ai dolori. Corriamo sulle giostre, quelli con i cavalli di una volta. Corriamo per non pensarci, per non valutare. Non vogliamo vedere il dolore, a volte è dentro, ma non vogliamo vederlo e rimane. Ma perché? Perché spesso, anche noi che abbiamo Cristo, perché spesso viviamo male? E certamente la prima cosa che potremmo dire è il nostro peccato. Ma voglio focalizzare su un altro aspetto oggi che conosciamo bene. Spesso viviamo male perché abbiamo pensieri sbagliati. Se io non vivo per la meta, se vivo pensando ad oggi, vivrò bene o vivrò male? Anche se faccio quello che voglio, non starò bene, perché il mio cuore non avrà pace. No? Spesso abbiamo pensieri sbagliati e dobbiamo capire una cosa: i nostri pensieri, come vediamo le cose, quello a cui pensiamo ci controllano. Io posso scegliere a cosa pensare, non posso scegliere l'affetto che avrò su di me. Se io prendo un martello, posso scegliere se dare un grande mazzato al mio pollice o no. Non posso scegliere se mi farà male o no. Vero? Io posso scegliere di lasciare i pensieri correre, ma non posso scegliere se voglio che mi faccia o non mi faccia male. Mi farà male. Se io vedo la mia situazione, questo è un esempio, e nei miei pensieri escludo Dio, non occludo Dio attivamente come prima cosa, ma penso ai problemi o a fastidio o a questo, come starò? Se escludo Dio, non starò bene, non avrò la pace, avrò un cuore turbato, non avrò un cuore pieno di amore verso gli altri. I rapporti andranno a male in peggio man mano o velocemente. Pensieri sbagliati mi fanno vedere problemi come impossibile, perché non sto pensando che posso fortificarmi nel Signore, nella forza della sua potenza. Mi farà essere scoraggiato, mi farà arrendermi anziché andare avanti, mi faranno avere paura anziché la pace che Dio offre. Pensieri sbagliati mi faranno vedere il peccato come cosa desiderabile che poi non mi farà tanto male, anziché vedere per quello che è il grande nemico che mi ruba le vere benedizioni. Siamo controllati da come pensiamo, perciò è fondamentale scegliere di pensare in modo giusto e vero. Grazie a Dio, chi ha Cristo può scegliere come pensare. Satana non può controllare i nostri pensieri. Abbiamo in Cristo la capacità di scegliere che cosa pensare. Ma una volta che scelgo una via, avrò le conseguenze buone o brutte di quella via. Ci servono nuovi pensieri, non quelli che vengono naturalmente. ci serve di essere trasformati. Cioè, la vita senza Cristo com'è? Come vanno rapporti dove non c'è Cristo al centro, veramente? Allora, tante coppie, come esempio, fanno una convivenza senza grandi guerre perché non c'è vero rapporto. Ognuno ha la sua vita. Lui ha la sua, lei ha la sua. Fanno il minimo possibile di veramente scegliere. Cercano di non prendere decisioni insieme perché crea troppo litigi. Ma non è pace quello. È assenza di guerra aperto, ma non è pace. Come sto dentro? Se non ho Cristo al centro, non ho pace. Non ho la vera gioia. Abbiamo bisogno, io voglio, una vera trasformazione di vita. Ma per avere una trasformazione di vita, devo avere nuovi pensieri. Devo avere la mente rinnovata. Se posso usare il termine, devo avere un lavaggio di cervello. Lavando via il modo naturale di pensare e mettendo dentro il modo giusto e buono da pensare. È un buon lavaggio di cervello perché c'è tanto di marcio nelle nostre menti. E quindi abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare, non ogni tanto, ma proprio che controlla come vediamo noi stessi, come vediamo gli altri, come vediamo la vita. Romani 12, 1 e 2, dopo che Paolo ha spiegato la salvezza non per opere, ma per grazia, per fede in Gesù Cristo, dichiara: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Voglio rileggere la prima parte di due. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante, che cosa? Il rinnovamento della vostra mente. Avere un nuovo modo di pensare. Il modo di essere trasformati è di avere un nuovo modo di pensare. Questa è la base. Non andare avanti come abbiamo sempre fatto, pensando così, vedendo le cose così. No, avendo un nuovo modo di vedere le cose, secondo verità. Vedendo l'eternità, vedendo Dio. Una parte di questo è distruggere tutti i tanti pensieri sbagliati. Questo è il lavaggio di lavare fuori tutto. Conosciamo noi come Chiesa, secondo Corinzi 10, 3 a 6. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Di natura abbiamo tanti pensieri sbagliati. Sono naturali, non sembrano sbagliati, perché siamo nati e cresciuti con questi modi di pensare. Ma dobbiamo vedere da Dio le verità e poi distruggere, demolire questi modi sbagliati di pensare, rendendo ogni pensiero prigioniero all'obbedienza di Cristo. Allora camminiamo nella verità. Questo ci trasforma. Allora, vorrei parlare oggi di un aspetto, ci sono vari aspetti, ma di un aspetto di pensieri veri. Ci sono tanti e questo non è l'unico, ma è uno molto, molto importante. Vogliamo parlare del ringraziamento. Il ringraziamento è una parte centrale e fondamentale di poter avere i pensieri veri e giusti. Avere una vita che abbonda nel vero ringraziamento è fondamentale per vivere bene, per camminare vicini a Dio pieno della pace e la gioia che ogni cuore desidera e che si trova solo in Cristo. Se tu vuoi le vere benedizioni della salvezza, e sono meravigliose, se vuoi la gioia che il tuo cuore desidera, che cerca in tutti i posti sbagliati di natura, ma non trova, se tu vuoi la vera pace, anziché un cuore spesso turbato, se vuoi tutto questo, allora la via è di avere una vita in cui tu abbondi nel vero ringraziamento che viene dal tuo cuore. Questo ti trasformerà. Vorrei leggere alcuni versetti, ce ne sono tanti che parlano di ringraziamento. Per esempio, Paolo, come pregava Paolo? Lui sta pregando per i credenti a Roma, aveva sentito di loro, non aveva ancora visto loro, non conosceva loro ancora. E lui scrive in Romani 1:8, prima di tutto, rendo grazie al mio Padre per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Paolo non aveva conosciuto personalmente, ma aveva sentito la loro fede, gli dava gioia, e lui cosa faceva? Paolo, una vitaccia di sofferenze, di persecuzione, di essere lapidato, frustato, naufragiato, fame, hanno cercato più volte di ucciderlo. Paolo rendeva grazie a Dio per la loro fede. Paolo era focalizzato su quello che durava. Io posso immaginare Paolo, sì, sto soffrendo, ma questa sofferenza non durerà per sempre. Non durerà per sempre. Ma l'opera di Dio in quei credenti durerà per sempre. Che gioia! E lui ringraziava Dio. In Colossesi 1:9-11 leggo e notate che Paolo parla di rendere grazie al Padre, vedi a noi, di rendere grazie al Padre. La vita cristiana vera è rendere grazie al Padre. Non è una formalità, è proprio dal cuore. Leggo, la preghiera di Paolo per loro è una parte centrale della vita che è nel versetto 12. Colossesi 1:9-12. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie al Padre, che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi la vita cristiana è una vita in cui rendiamo grazie al Padre. Cioè, abbondare nel ringraziamento. Questa è la vita degno del Signore. In Colossesi 3:17, che parla di come vivere la vita cristiana, e dichiara: e qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. In ogni cosa, fate tutto nel nome del Signore, quindi per la gloria di Dio, in ogni cosa rendendo grazie a Dio, per mezzo di Cristo, in ogni cosa, una vita che abbonda nel ringraziamento. Sempre in Colossesi, torno indietro, capitolo 2, versetti 6 e 7, come vivere la vita cristiana? E notate che il ringraziamento è fondamentale. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore? Così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Abbondando nella fede con ringraziamento. Questo è come camminare. La vera fede è una vita in cui si abbonda nel ringraziamento. Non è solo qualcosa che ogni tanto, oh sì, prego alla fine giornata, ringrazio Dio per la giornata. No, è una vita. È come vivo la vita. Passando ad Efesini, capitolo 5, Efesini 5, leggo da 18 a 21, e anche qui parla di questo ringraziamento continuamente. Leggo Efesini 5, 18, 21. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e insamaggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Avete visto come vivere? Fra l'altro, parlando con noi sempre delle cose di Dio e rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. Non so se avete notato che sta ripetendo di ringraziare Dio per mezzo di Gesù. Questa è la vita cristiana, una vita di ringraziare continuamente. In Filippesi 1, Paolo descrive come rendeva grazie al Padre per i credenti di Filippi, con gioia, o che possiamo avere quella gioia. Leggo Filippesi 1, da 3 a 6. Rendo grazie, mio Dio, ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Paolo rendeva grazie sempre a Dio per loro. Poi Filippesi 4, un insegnamento importante in cui Dio ci rivela una chiave per avere pace in ogni situazione, anche le difficoltà più profonde. E notate il ruolo importante del ringraziamento. Leggo Filippesi 4, 6 e 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Che immenso privilegio e benedizione di poter portare ogni peso a Dio, ogni peso. Non devo essere in ansietà, ogni peso posso portare a Dio in preghiera e supplica, però sempre accompagnato con cose, con ringraziamento in ogni cosa. Quindi, questo è quello che la Bibbia ci insegna, di ringraziare sempre. Un canto abbiamo cantato ieri questo. Conosciamo, io e Serena, come canto, 1 Tessalonicesi 5, come vivere la vita cristiana. Tre cose qui e notate la terza. E in 1 Tessalonicesi 5, 16 e 17 e 18. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Tre cose. Gioite sempre, siate sempre allegri nel Signore in Filippesi. Non cessate mai di pregare e in ogni cosa rendete grazie. Questa è la volontà di Dio per noi. Quindi, prego che abbiamo visto che Dio vuole che siamo un popolo che ringrazia, ringrazia, ringrazia. Però attenzione, una cosa importante quando leggi la Bibbia, fermarti a capire cosa vuol dire quella parola. Cosa vuol dire ringraziare, rendere grazie, cosa vuol dire? Trasforma la vita, Questo è chiaro, trasforma la vita, ma cosa vuol dire? Non è solo dire grazie. Quasi ogni genitore conosce che si può insegnare a un bambino a dire grazie quando non è minimamente il suo cuore. Lo dice perché deve dirlo, ma non è grato. No, no. Dio, con tutto quello che ci comanda, Dio guarda il cuore. E quindi Dio, quando dice di rendere grazie, vuol dire rendere grazie dal cuore, con la bocca, ma dal cuore. Ok? Quindi, cosa vuol dire quello in pratica? Cosa vuol dire avere un cuore pieno di grazie, che poi si esternano con la bocca? Prima di tutto, per avere un cuore che ringrazia, dobbiamo riconoscere quello che meritiamo. Cosa meritiamo? Uno che lavora in una ditta, in un'azienda, quello che sia, e lavora più di tutti. Quello che gli chiedono fa ancora di più. E tramite lui guadagnano bene, perché rende molto. E a fine mese busta paga, lui dovrebbe essere mega riconoscente, grazie che mi date la busta paga, oppure gli è dovuto. Umanamente parlando, escludendo Dio. Certo, lì è dovuto. Non deve essere grato in un certo senso per quello, perché lui ha meritato quello. Loro sono in debito con lui. Lui ha dato loro il mese di lavoro e loro sono in debito di dare lui la sua busta paga. Per avere un cuore riconoscente devo meritare quello che merito. Ogni buon dono, ogni buona cosa, dalla mia salute al lavoro, alle mie capacità, alle persone che mi fanno del bene, ogni buon dono viene da chi? Tramite le persone, ma viene da Dio. Ogni buon dono, tutto quello che abbiamo di buono viene da Dio. Tramite le persone, ma da Dio. Cosa merito io da Dio? Dio è santissimo, pretende un'ubbidienza perfetta, ed è quello che merita io, altro che ubbidire perfettamente. Allora, che cosa merito da Dio? La ditta mi dà un salario. Il salario del peccato è la morte. Separazione da Dio. Separazione da ogni benedizione. Al lago di fuoco non ci sono benedizioni. Nulla di buono. Nulla. Solo sofferenza. Ed è quello che io merito adesso. Ma io faccio del bene. Il problema è che se tu fai del bene ma vai a commettere qualche reato, il giudice dice: ma tu hai ammazzato 20 persone, ma aveva aiutato tanti bambini prima. Ma non sei in causa per il bene che hai fatto, sei in causa per il male. Quindi io non merito alcun bene da Dio. Non merito la salute che ho, forse ho meno di qualcun altro, più di qualcun altro, ma non merito. Non merito i soldi che ho. Umanamente ho lavorato, ma Dio mi ha permesso di lavorare. Non merito le capacità che ho, non merito le persone che mi fanno del bene. Io non merito nulla di buono. E quindi per poter avere un cuore che trabocca di ringraziamento, devo capire quello che merito. Devo capire, ma tutte queste benedizioni che ho e ne ho, non merito quello. Quindi devo, per abbondare nel ringraziamento, essere riconoscente. Devo riconoscere la realtà che quello che ho è tutto per grazia. Umanamente merito, ma non merito veramente. Non conosciamo la parola riconoscente. Cosa vuol dire riconoscente? Vuol dire riconosco. Che cosa riconosco? Riconosco, non merito questo. Di natura. E non è sbagliato, è naturale. Di natura un figlio riconosce quello che riceve come una grazia o gli è dovuto secondo il suo pensiero. Certo, perché da neonata, neonato, piange quando vuole qualcosa, la mamma o il papà gli dà e lui cresce, io faccio storie e loro mi danno. Va bene da neonato, ma se rimani così, che tipo di persona sarà? Merito quello che voglio. Tocca ai genitori di farlo capire, no, noi non meritiamo il bene che riceviamo, una grazia. un cuore riconoscente è l'unico modo di avere una bocca che trabocca di ringraziamento. Ma per avere un cuore riconoscente devo riconoscere che io ho peccato contro un santo Dio. E Lui mi ha perdonato e Lui mi ricoma di benedizione per grazia. Allora sarò riconoscente. Un ringraziamento cosa fa? Quando io vivo ringraziando Dio di cuore, una cosa che fa dà gloria a Dio. Dà gloria a Dio. Cos'è il secondo Corinzi che dice fate tutto alla gloria di Dio? Tutto alla gloria di Dio. Ringraziare di cuore dà gloria a Dio. Questo è meraviglioso. Perché io, tutto quello che arriva, e mi arriva tanto, ma non solo materiale, in tutti i sensi, persone che mi amano, mi curano, benedizione spirituale, do gloria a Dio. Signore, grazie per questo, grazie per quello. Sto dando gloria a Dio. E questo mi dà avere ancora più gioia, perché il mio Dio, scusate, se io vedo che tutto il bene che ho viene da Dio, se io vedo quello, come vedo Dio? Se io vedo che ogni benedizione che ho, dalla mia capacità, intelligenza, la famiglia che ho, la salute, il lavoro, le benedizioni, le promesse, se io vedo questo viene da te, quello viene da te, quello viene da te, come vedo Dio? Lo vedo bene? Lo vedo prezioso? E come vedo quando il mio Dio viene glorificato? Ho gioia! Come un tifoso di quella squadra ha gioia se vince la sua squadra, quando il mio Dio viene glorificato, io ho gioia. E se io vivo ringraziando Dio e vedo che questo porta gloria a Dio, io ho gioia. Il mio Dio viene glorificato. E le persone, è vero, non avevo visto, grazie, mi aiuti a vedere più di Dio. E io ho gioia, oh Signore, ho potuto aiutare quella persona a vedere più di te. Quindi ringraziare produce gioia, ma produce gioia in un altro modo. Tu vuoi gioia? Tu vuoi un cuore ripieno di gioia? Vuoi quello? Allora diventi sempre più riconoscente. Consideriamo questo. Quando siamo veramente riconoscenti, dove stiamo focalizzando i nostri pensieri? Quando il tuo cuore trabocca di ringraziamento, dove stai guardando? Stai guardando ai problemi o alle benedizioni? Pensate, no? Bambini, un bambino, una bambina, piccola, una casa piena di giocattoli, cibo che non manca, famiglie che dedicano tempo a lui o lei. Avete mai conosciuto un bambino noioso? Mancavano benedizioni, mancavano cose da fare, ma non avendo ringraziamento è scontento. Cioè, ricolmo, usando esempio carnale, umano, ricolmo di benedizioni, sono sciocchezze quelle, ma eppure annoiato, scontento, perché non è riconoscente, perché sta focalizzando su quello che non ha. Io voglio fare quello. Ha mille cose che potevi fare, ma vuole fare quello che non ha, eri scontento. Quando tu sei riconoscente, tu stai vedendo le benedizioni che hai, stai concentrando, focalizzando e ti dà gioia. Perché stai focalizzando non sulle cose, ma sul cuore di Dio che ti dà le cose. E soprattutto non materiale, ma spirituale. Tu stai dicendo anche quello, e guarda, lei mi ama, ma io quante volte ho peccato, ma mi ama, mi perdona. Signore, grazie per questo, e guarda quello, e ho questo, e ho quello. E vedo le benedizioni. Ero solo, adesso ho una famiglia. E avrai un cuore che non solo abbonda di ringraziamento, ma abbonda di gioia. Perché stai focalizzando sulle le cose benedizione che abbiamo in Cristo. Quindi se tu vuoi gioia, non cercare la gioia. Simone, ha senso quello? Se vuoi gioia, non devi cercare la gioia. Nel mondo le persone vanno in cerca di gioia. Cercano di fare questo per loro stessi, e quello per loro stessi, e quel viaggio, e quello acquisto, e quello lì. E non trovano la gioia. Se vuoi gioia, non cercare la gioia, cerca di notare le benedizioni che hai in Cristo e di abbondare nel ringraziamento, e la gioia arriva per conto suo. Quando cerchiamo la gioia, noi stiamo cercando di soddisfare la carne e la gioia non arriva. Perché non stiamo camminando nello Spirito, e gioia è un frutto dello Spirito. Nessuno trova la gioia cercando la gioia. Si trova la gioia cercando la gloria di Dio e cercando di dare gloria a Dio e vedendo le benedizioni che abbiamo per il merito di Cristo. Allora la gioia arriva in grandi quantità. Se abbiamo occhi da vedere, siamo riccamente benedetti. Pensiamo alle benedizioni che abbiamo. Iniziamo con le cose più piccole. Buona salute. Ma come più piccola? C'era un detto anni fa: se hai la salute hai tutto, basta la salute. Non è vero. Tu puoi avere ottima salute ed essere miserabile. Tu puoi avere gioia con brutta salute. Ma tanti di noi abbiamo buona salute. Tutti noi qui abbiamo occhi da vedere. Abbiamo amici negli anni che non avevano occhi da vedere. Ma qui abbiamo occhi da vedere. Tutti possiamo sentire, chi di più, chi di meno. Ma sentiamo. Tutti qui possiamo camminare. Abbiamo varie persone che abbiamo conosciuto che non possono camminare. Però è una benedizione di poter camminare. Abbiamo tutti una mente che funziona. Abbiamo chi di più, chi di meno, ma abbiamo tutta la mente che funziona. Quindi abbiamo tutti la salute, problemini, e a volte arrivano problemi grandi, a volte arriveranno a ciascuno alla morte. Ma Dio nel tempo stabilito ci dà buona salute, ci dà cura materiale. Certo si parla di problemi di soldi, ma chi ha mancato un pasto nell'ultimo mese per mancanza di soldi? Tu no. No. Chi non ha un cappotto quando fa freddo fuori? Chi va fuori senza poter coprirsi? Chi deve dormire fuori perché non ha un posto coperto? Non è nostra vita. Ci sono credenti nel mondo, ma non è noi. Chi non ha ricevuto una cura medica che serviva nell'ultimo anno, se serviva, è disponibile? Non è sempre così. Potrei andare avanti, ma certamente abbiamo tante benedizioni materiali. Non sono sempre da solo usare per noi, per un altro discorso, ma Dio ci ha provveduto molto più del necessario. Ma pensiamo molto più grande alla cura di Dio tramite persone. Quale marito si trova costantemente senza vestiti lavati perché la moglie non provvede per fare il bucato? Quanti mariti tornano a casa e non c'è niente da mangiare perché la moglie non ha voglia di cucinare? E questi due esempi, e ci sono tanti altri. E mariti che lavorano costantemente, e anche queste sono benedizioni da Dio tramite persone. Ma arriviamo alle benedizioni infinitamente più grandi. Le benedizioni spirituali, accesso a Dio, libero accesso al trono della grazia. Questo è immenso. Perdono per l'ennesima volta, perdono, frutto dello Spirito. Cristo che prega per noi. Cristo prega per noi, lo Spirito Santo prega per noi come conviene, perché Lui sa, noi no. Le promesse sicure abbiamo. Abbiamo il controllo di Cristo in modo che tutto quello che succede coopera al nostro bene eterno. Abbiamo l'eternità. Voglio leggere un brano lungo, Efesini 1, 3 a 12. E non stiamo a parlare di questo, voglio solo fermarci a dire quante benedizioni spirituali ci sono in questo brano. Efesini 1, da 3 a 12. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli, per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, che Egli aveva determinato in se stesso per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, sotto un solo capo in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Prendete tempo, serve un ottimo tempo, per almeno vari giorni, se non qualche settimana, a meditare questo brano. Le benedizioni spirituali elencate qui. E tu avrai ampio modo di abbondare nel ringraziamento dal profondo del cuore, qualsiasi siano le circostanze. Allora, cosa vediamo? Se ci fermiamo ad osservare, a riconoscere quanto grazie riceviamo, possiamo avere i cuori che traboccano di ringraziamento, che darà gloria a Dio e darà gioia a noi. Vuoi gioia? Ringrazia Dio, ma non meccanicamente, riflettendo su quello che hai. E se tu non ringrazi Dio, il tuo rapporto con Dio è molto danneggiato. Voglio ripetere quello. Se tu non abbondi nel ringraziamento, il tuo rapporto con Dio è molto danneggiato. È un'applicazione non solo il tuo rapporto con Dio, il tuo rapporto con le persone nella tua vita. Io voglio prendere i principi che abbiamo appena visto e applicarli anche ai nostri rapporti. Hai mai avuto fastidio? Qualcuno ti ha mai dato fastidio? Arriva e dentro di te ti dà fastidio? Mai successo? Purtroppo per me sì. Voglio considerare il fastidio. Forse un coniuge, forse un figlio, un genitore, un fratello, una sorella, qualcuno in chiesa. Credo che ognuno di noi conosca troppo bene cos'è il fastidio. Spesso abbiamo fastidio. Ma perché abbiamo fastidio? Perché abbiamo fastidio? E che cos'è il fastidio? È brutto riconoscere, ma fastidio è una forma di odio. Fastidio è una forma di odio. Non vogliamo dire quella parola così brutto, ma fastidio è odio. Perché la persona, abbiamo pensieri negativi verso la persona. Sto facendo una cosa e una persona arriva e mi interrompe e dentro di me... Quello non è amore. Quello è odio. Vedo con malocchio quella persona perché mi crea un peso. Quindi fastidio, se vogliamo parlare chiaro, è una forma di odio. È il contrario di amare. Dio ci comanda ad amare. Amare gli altri è fondamentale per essere vicini a Dio. Quindi se io ho fastidio non posso essere vicino a Dio. Se io ho fastidio di qualcuno, io non posso essere vicino a Dio. Posso pregare, servire, sacrificare, ma non sono vicino a Dio. Se ho fastidio di qualcuno, certamente fastidio rovina i nostri rapporti. Non posso avere un rapporto benedetto con una persona se ho fastidio per quella persona. Impossibile. Impossibile. È un bruttissimo peccato che ci ostacola ad essere ripieni di Spirito Santo. Quindi non posso avere la gioia, la pace, l'amore, la bontà, la pazienza, l'autocontrollo. Se ho fastidio, non posso avere la vera gioia. È brutto, ma non basta. Oh, Signore, perdonami che ho fastidio. Certo, bisogna chiedere perdono a Dio e alla persona per il fastidio, ma bisogna andare oltre a solo fastidio, alle radici. Se ho fastidio verso una persona, sono pieno di orgoglio. È impossibile avere fastidio se sono umile. È impossibile avere fastidio se sono umile. Quindi fastidio arriva solo quando sono pieno di orgoglio. È vero, lo so. Bisogna confessare non solo il fastidio, ma l'orgoglio che sta dietro il fastidio. Poi il fastidio non può convivere con vero amore. Quindi se ho fastidio, non sto amando. Devo confessare il peccato di non amare. Quindi quando confessiamo il fastidio, dobbiamo confessare tutto quello che è legato, come l'orgoglio, mancanza di amore ed altre cose, egoismo. Ma serve un'altra cosa. Per non avere fastidio, per superare il fastidio, devo confessarlo, ma devo anche fare un'altra cosa. Al posto del fastidio verso quella persona, devo ringraziare profondamente Dio per quella persona e anche ringraziare la persona. Quando c'è fastidio, non c'è il ringraziamento. Se abbiamo il cuore giusto, ci sono sempre cose per cui ringraziare Dio. Allora, nella Bibbia Paolo parla di, come si chiamava, Alessandro, il ramaio, che aveva fatto male, era un malvagio, non era credente, non ha ringraziato Dio per lui. Forse per la prova, ma non per lui. Ma io sto parlando delle persone nella nostra vita. Ci sono cose per cui ringraziare. Poi noi abbiamo persone nelle nostre vite che ci danno fastidio a volte, per cui c'è molto per cui ringraziare. E quindi, se io voglio superare il brutto peccato del fastidio, io devo sostituire il fastidio con ringraziamento. Io devo non aspettare che sento nel cuore, questo è importante. Se dico, ma non me la sento, lo faccio perché è giusto fare. E prego a Dio di darmi il cuore che segue le azioni. Quindi io comincio a pensare, anche se il mio cuore è duro, quali sono i motivi per cui potrei ringraziare Dio. E quando io comincio a pensare alle benedizioni di quella persona, che non stavo pensando a quelle, se ho fastidio, sto pensando alle benedizioni che ho in quella persona? No. Se io, Signore, perdonami, allora aiutami, Signore, il mio cuore è duro, ma aiutami, io voglio pensare alle cose per cui posso ringraziarti per quella persona. E con fatica inizio. Va bene, c'è quello, e poi c'è quello, e poi c'è quello, e c'è poi quello. E poi comincio a ripassare queste cose, e poi vedo altri. E man mano vedo il mio cuore trasformato. Vedo il mio cuore trasformato. E finisco dicendo, Signore, che cieco che sono stato, che stolto. Sono benedetto da lei, da lui. E poi vado dalla persona, e la persona che mi aveva visto infastidito mi vede pieno di, senti, voglio dirti quanto sei una benedizione, e la persona non ci crede. Cosa c'è? Cosa c'è? Ma il mio cuore è trasformato. Quindi quando ho fastidio, ho bisogno di rivedere tutto quel peccato marcio che sta sotto quel fastidio, e poi ho bisogno di sostituire quel peccato con un ringraziamento per quella persona. Ma tu non capisci, lui ancora pecca contro di me. Oh, e tu non pecchi contro nessuno? Ancora pecca contro di te? Ah, dimmi, che anno era che tu hai smesso di peccare? Ti dico io so l'anno in cui hai smesso di peccare o avrai smesso di peccare, l'anno della tua morte. Allora avrai smesso di peccare, non prima. Quindi la persona ancora pecca contro di te e tu ancora pecchi. O che possiamo avere un metro giusto. Quindi io prego che possiamo essere un popolo che sceglie di focalizzare sulle immense benedizioni che abbiamo in Cristo, soprattutto spirituali, ma anche di persone e di altre cose, che possiamo abbondare, essere riconoscenti, abbondare nel ringraziamento per avere la gioia. E che possiamo vedere le persone che prima ci davano fastidio come fonte di benedizioni. Imperfetti come noi, ma fonte di benedizioni. Allora avremo tanta gioia. Dio sarà glorificato e i nostri rapporti saranno beati. Ringraziamo Dio. Padre, ti ringrazio per la tua parola. Ci insegna ripetutamente l'importanza di abbondare nel ringraziamento, di rendere grazie per ogni cosa a te per mezzo di Gesù Cristo, e ne abbiamo. Di cose per cui ringraziarti ne abbiamo. Abbiamo soprattutto benedizioni spirituali che non finiscono mai. Abbiamo persone preziose che non sono perfetti come noi non siamo perfetti, ma sono benedizioni. Padre, vogliamo essere un popolo che ringrazia, che ha cuori riconoscenti, Padre, perché avremo la tua gioia e tu sarai glorificato e saremo poi una benedizione gli uni agli altri e altre persone vedranno Cristo. E Padre, parlando nei rapporti interpersonali, tu sai che spesso abbiamo peccato con il fastidio, che è un bruttissimo peccato, una forma di odio fondato sull'orgoglio, egoismo e mancanza di amore. Oh Padre, mostraci la gravità di questo peccato e vogliamo umiliarci, confessare a fondo, e vogliamo scegliere di ringraziare per le persone nella nostra vita anziché avere fastidio. Vogliamo rapporti benedetti e possiamo avere quei rapporti quando siamo riconoscenti. Grazie per la tua parola, opera a farci essere questo tipo di popolo per la tua gloria. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.